Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, questa seconda parte della trasmissione riprendiamo un po' i discorsi sul crogiolo dello stregone, la via della stregoneria, diciamo così, la via della conoscenza, gli strumenti che ci servono per conoscere. E purtroppo devo tralasciare quello che è il lavoro di analisi sull'Upanishadra vedica che stavo facendo, proprio perché fisicamente non ho tempo per continuarla, dato tutto il lavoro che devo fare sia per preparare il sito e il nuovo sito, diciamo così, del paganesimo, mettere in circuito quelli che sono l'analisi dei misteri di Eleusi, sia quelli che sono il commento a Teogonia Esiodea di Esiodo e quelli che è anche il libro d'Anticristo, perché adesso in questo momento sono fuori linea, cioè non li trovate in internet se non come copia cache di Google. D'altronde era arrivato il momento di rivoluzionare un po' quello che era internet che stavamo usando, e arriva il momento in cui le cose devono cambiare. Le cose quando cambiano serve lavoro, 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 lavoro e lavoro, c'è niente da fare. Bene, prendiamo un attimino il discorso sul crogiolo dello stregone, che comunque è estremamente interessante, perché sono tutte cose che non abbiamo fatto e che non ho fatto neanche durante i dibattiti. In pratica quello che stiamo facendo qui, commentare, stiamo facendo sì cose di dibattiti molto vecchi, cioè nel senso che quello che vi sto dicendo sul crogiolo dello stregone sono dibattiti che abbiamo fatto circa 2 anni fa qui a Radio Gamma 5, però nello stesso tempo lo sto arricchendo di tutta una serie di dati, tutta una serie di elementi che anche a quei tempi, 2 anni fa, non avevo, non disponevo, comunque sono venuti fuori dopo e hanno arricchito quello che è il crogiolo dello stregone. Cioè il crogiolo dello stregone, vi ricordo che è uno dei 3 pilastri fondamentali del lavoro che stiamo facendo come federazione pagana, cioè come paganesimo, come stregoneria. 3 pilastri che sono praticamente dati da: uno, le antiche religioni, cioè il commento e comprendere quello che erano le antiche religioni in se stesse. Il secondo pilastro è la società, i principi sociali, la descrizione del male, cioè la descrizione del cristianesimo come descrizione del male, come volontà di distruggere gli uomini. E il terzo pilastro è la via alla stregoneria, cioè capire che cos'è la stregoneria, qual è il rapporto fra l'uomo e che va praticamente a definire il rapporto l'uomo e il mondo. Per cui fa parte sempre dei 3 pilastri della federazione pagana, cioè quella che è l'ideologia della federazione pagana. Dopodiché c'è la cultura generale, dopodiché c'è la ricerca archeologica, dopodiché c'è un po' tutto quello che rappresentano le antiche religioni. Allora, l'argomento di questa sera, cioè l'argomento che iniziamo, è l'argomento relativo alla meditazione. L'argomento della meditazione fa sempre parte del mondo all'interno della natura. In pratica fa parte di quella serie di dibattiti che hanno la funzione di riportare l'essere umano all'interno della natura. I dibattiti che riportano l'essere umano all'interno della natura praticamente sono 10, e sono le determinazioni, cioè in pratica la descrizione dell'individuo, la volontà, in pratica leggere il mondo attraverso le sue azioni e non attraverso la descrizione della forma, la sospensione del dialogo interno, che è fermare la ragione, quello di oggi la meditazione, contemplazione correnti vegetative, vediamo un po' tutti e 3 insieme cosa significa, ascoltare il mondo attorno a noi, palpare il mondo, chiamare le cose col loro vero nome e l'arte dell'agguato. Questi elementi appartengono all'essere umano, cioè vengono praticati dall'essere umano per ritornare all'interno della natura, cioè riprendere il suo posto all'interno della natura, un posto che gli è stato negato proprio da quello che è la civiltà attuale, che è il prodotto del monoteismo. La meditazione, in realtà, voi come discorso sulla meditazione lo trovate fatto da un sacco di gente, un sacco di gruppi religiosi, un sacco di gruppi sociali vi parlano della meditazione, del meditare. Normalmente però quando costoro parlano della meditazione non la definiscono mai come attività in sé. Fanno praticamente un miscuglio di varie cose diverse. Varie cose che in stregoneria vengono invece divise in tre aspetti che sono fondamentali. Perché la ragione per quanto riguarda la meditazione, per quanto riguarda la stregoneria, è legata soltanto al mondo della ragione. Cioè è legata al mondo del pensiero, del pensato, della formazione delle idee, della manifestazione delle idee, della descrizione dei fenomeni del mondo e delle relazioni che i fenomeni del mondo intercorrono fra di loro, ma che noi siamo in grado di parlare, di riferire, di dialogare, di trasmettere agli altri. La meditazione è legata, se vogliamo, alla parola o al pensiero pensato, pensiero parlato. La meditazione è legata alla parola, alla comunicazione. Altre culture che vi parlano di meditazione invece legano la meditazione ad altre cose. In stregoneria, per le altre cose, usiamo altre due forme diverse che non sono propriamente meditazione, ma una è la contemplazione e l'altra sono l'ascolto delle correnti vegetative. In pratica, consiste nel concentrare l'attenzione sugli oggetti del mondo, sugli oggetti fuori di noi, e l'altra è portare l'attenzione dentro di noi a quella parte che di solito è muta, che sta dentro di noi, per far uscire quella che è l'intuizione, per far parlare il nostro corpo alla ragione. Per cui ciò che in altre culture viene fatto passare per meditazione, in realtà è sempre una somma di insieme fra meditazione, contemplazione e ascolto della parte interna, ascolto di ciò che è interno al corpo. Noi invece dividiamo queste tre forme, cioè la meditazione appartiene alla parola, alla comunicazione. La contemplazione appartiene alla relazione fra noi e il mondo che ci circonda. L'ascolto delle correnti vegetative è una relazione fra noi dentro noi stessi, cioè fra quello che è la ragione, quello che è l'intuizione, quelle che sono i fenomeni che dalle varie parti del corpo giungono alla nostra coscienza. Pertanto sono tre forme diverse che potrebbero anche essere definite tutte e tre forme di meditazione, in realtà non lo sono perché hanno tre caratteristiche diverse ed è bene che noi le dividiamo perché tutte e tre le forme manifestano dei fenomeni, ci portano ad avere dei comportamenti rispetto al mondo, sia da disciplinare, sia da usare in maniera corretta, in maniera opportuna, in maniera funzionale alla nostra vita. Ciò che noi parliamo è il discorso, oggi cominciamo il discorso della meditazione, penso che andrò avanti fino alle correnti vegetative. Prima di cominciare il discorso sulla meditazione, vorrei farvi un po' di articoli di giornale per dimostrarvi come in realtà tutta la ricerca scientifica sta comprendendo come ci siano tutta una serie di funzionamenti sia del nostro cervello, sia delle nostre emozioni, sia delle nostre tensioni, che fino a qualche anno fa la ricerca scientifica non considerava o pensava come inesistente. Per esempio, il discorso empatico, il discorso che vi ho detto più volte, soggettivare l'oggettività, cioè vivere le stesse tensioni del mondo, vivere gli stessi bisogni del mondo, riuscire a diventare uno col mondo che ci circonda, fondendo insieme i propri bisogni, le proprie passioni, le proprie aspettative, i propri desideri. Far sì che i nostri desideri siano i desideri del mondo e i desideri del mondo i nostri desideri. Costruire questa relazione, per esempio, è una delle conquiste che fa l'apprendista stregone, perché supera in realtà se stesso, supera i confini di ciò che egli è per espandere se stesso nel mondo. Ora, detto in questo modo, questo modo appartiene alla stregoneria. Però cosa c'è di, in realtà, una volta detto questo? Sì, è bello dirlo. Cioè, proviamo a pensare, io ho gli stessi pensieri della natura. Cioè, i pensieri della natura sono i miei stessi pensieri, i miei bisogni sono i bisogni della natura, i bisogni della natura sono i miei bisogni. Chiaramente, come specie ho la mia parte, però come specie, all'interno di tutte le specie, ho la capacità di avere gli stessi bisogni, gli stessi desideri, le stesse tensioni, le stesse aspettative. Ho un flusso, un dare e avere empatico fra me e la natura. È bello, fa eroe questo, cioè chi ha questo si può pensare come un eroe, però ha una realtà fisica. Fisicamente questa cosa è reale o è solo una fantasia? Cioè, la stregoneria dice che è reale. Ma come è reale? È reale per le persone che lo sentono, ma ha delle basi fisiologiche. Per esempio, noi abbiamo un articolo della Repubblica del 6 giugno 2005 che ci dice: la scoperta di ricercatori italiani, così il cervello risponde al dolore. Secondo uno studio italiano pubblicato su Nature Neuroscienze, la prestigiosa rivista inglese, la risposta empatica al dolore degli altri, oltre ad essere dettata dall'emotività, risponde anche dall'attivazione di una precisa zona del cervello. La ricerca è stata condotta da Salvatore Agliotti del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Roma La Sapienza e della Fondazione Santa Lucia di Roma con Alessio Avenanti. I due ricercatori, utilizzando la tecnica della stimolazione magnetica transcranica, hanno osservato un contagio somato-motorio che scatta alla vista del dolore degli altri. Cioè, praticamente, si è osservato che quando noi percepiamo delle cose, percepiamo dei fenomeni, percepiamo una situazione emotiva emessa da un soggetto diverso da noi, dentro di noi scattano dei contagi somatomotori che ci mettono in sintonia con i bisogni dell'altro. In pratica ci portano a soggettivare quello che è il dolore dell'altra persona, ci portano ad essere come si dice? Ah, mi sfugge il termine, accidenti. Compassionevoli, cioè vivere delle stesse passioni, termine della stregoneria, del paganesimo, vivere delle stesse passioni degli altri. Per cui stesse passioni significa vivere dello stesso dolore, vivere delle stesse aspettative, vivere delle stesse tensioni. Bene, voi pensate a questo, che è una cosa immediata, che è una cosa concepibile, esteso sul piano di tutta la vita, sul piano di tutto il mondo, sul piano di tutta la natura. Tutti i fenomeni che ci giungono a noi, noi possiamo soggettivarli e vivere delle stesse passioni. Però, se la cosa è così, deve essere anche disciplinata, perché se non fosse disciplinata, sapete che casino che succede? Abbiamo i meccanismi anche per disciplinarla. Però intanto abbiamo visto che esiste un meccanismo per il quale c'è la soggettivazione di quello che è un comportamento empatico nei confronti di un soggetto diverso da noi e che noi soggettiviamo. Dunque esiste un meccanismo che ci permette di entrare in sintonia col mondo in cui viviamo, cioè con oggetti diversi nel mondo in cui viviamo. E questo è un primo passo. E allora, a questo punto proviamo anche a leggerci un'altra situazione diversa. Proviamo anche a leggersi come arriviamo a volte a formulare o ad elaborare dei nostri giudizi. Cioè, a volte noi pensiamo di formare dei giudizi mediante la ragione, mediante il pensato, mediante delle cose che noi ignoriamo. E invece, attenzione, perché dice Salute di Repubblica, un articoletto, donne e gay risvegliati dallo stesso ormone. Il cervello dei gay, quando viene stimolato dall'odore maschile, reagisce allo stesso modo di quello femminile. È quanto sostiene uno studio pubblicato su Proceedings of the Nature Academy of Science. La scoperta, per certi aspetti sensazionale, come suggeriscono gli autori del Karolinska Institute di Stoccolma, porterebbe ad ipotizzare una diversa organizzazione cerebrale degli omosessuali. Infatti alcune aree cerebrali verrebbero stimolate dai profumi del maschio e della femmina, che sono un derivato del testosterone presente nel sudore maschile, androstenolo, è di uno steroide simile agli estrogeni presente nell'urina femminile, estradione. Secondo i ricercatori, questi due elementi rappresenterebbero rispettivamente il feromone prodotto dagli uomini e quello prodotto dalle donne, in grado di agire direttamente sul cervello e stimolare comportamenti di tipo sessuale. Le modificazioni cerebrali prodotte quando si annusano i due composti, considerati l'essenza dell'odore maschile e di quello femminile, sono state studiate mediante la tomografia a emissione di positroni, il PET, la tomografia a emissione di positroni, il PET e altre due o tre tecniche sono estremamente recenti e hanno potuto verificare attraverso queste tecniche proprio la funzione delle aree cerebrali e dei collegamenti neuronali. Dunque, da ricercatori coordinati da Ivanka Savic del Karolinska Institute, allo studio hanno partecipato volontari uomini eterosessuali e gay e donne eterosessuali. I risultati hanno evidenziato che l'ipotalamo femminile e degli omosessuali si attivava in risposta all'androstenolo, mentre l'ipotalamo destro, uomini etero, veniva riservato solo all'estradione. I due odori, inoltre, stimolavano prevalentemente le aree ipotalamiche anteriore e la preottica, le zone cerebrali più coinvolte nel controllo del comportamento sessuale. Un dato che rafforza la teoria che i due ormoni costituiscono dei veri e propri feromoni in grado di influenzare la scelta del partner. Sembra infatti che ciò che le donne indicano come seducente o sgradevole, sicuro o inaffidabile, dipenda soprattutto dalle condizioni biologiche e quindi dai feromoni. Cioè, questo articolo cos'è che ci sta in pratica a indicare? Ci sta a indicare che spesso molti nostri comportamenti e molte nostre tensioni, molte nostre modi di atteggiarsi nella vita, dipendono da fattori che non ricadono immediatamente sotto i nostri sensi. Perché prima che avvenisse la scoperta di queste sostanze e della loro capacità di stimolare il talamo e l'ipotalamo, noi non sapevamo perché certe persone avevano dei comportamenti piuttosto che altri comportamenti. Pertanto, se la scienza viene a dirmi che guarda che con queste sostanze vai a stimolare delle aree cerebrali e la stimolazione di quelle aree cerebrali ti porta ad avere dei comportamenti anziché altri comportamenti, cioè quei tuoi comportamenti avvengono perché quelle aree vengono stimolate, significa che noi siamo in presenza di tutta una serie, di fenomeni che dal mondo ci giungono, ai quali noi rispondiamo anche senza sapere esattamente qual è la qualità dei fenomeni. Perché prima che la scienza ci andasse a definire il comportamento, la risposta degli esseri umani all'odore di questo tipo di feromoni, la risposta a questo tipo di feromoni gli esseri umani li avevano. E allora cos'è che noi ne deduciamo? Che in realtà dobbiamo avere molta attenzione sui nostri comportamenti. Cioè, i nostri comportamenti non sono comportamenti di folli, non sono comportamenti da gente fuori di testa, ma sono delle risposte che noi facciamo in base a ciò che noi siamo rispetto ai fenomeni che dal mondo ci giungono. E allora, cosa interviene la meditazione con questo? La meditazione ci permette di riuscire a capire la qualità dei nostri fenomeni all'interno della ragione, all'interno del nostro parlato, all'interno del nostro descritto, e riesce a disciplinare quelle che sono le nostre risposte anche pur in presenza di non conoscenza, diciamo di non sapere perché noi rispondiamo, mettiamo in essere delle azioni come risposta delle cose che ci giungono dall'esterno, di cui non sappiamo assolutamente niente. Però abbiamo delle tensioni che si sviluppano dentro di noi. La tensione sessuale è una tensione che si sviluppa verso questa o quella persona. Quella tensione sessuale che si sviluppa non è una cosa che nasce dal nulla, ma sono delle risposte soggettive a delle variabili oggettive che ci arrivano dal mondo. Ora, se no, io non conosco il fenomeno a cui rispondo, comunque so che metto in atto delle azioni mie, e quelle azioni io devo riuscire a leggerle in maniera corretta e farle funzionare in maniera corretta, diciamo così, all'interno del sistema sociale in cui vivo. E la meditazione è un sistema per ottenere questo. Proviamo ad andare avanti ancora. Allora, abbiamo visto, da un lato abbiamo informazioni che esiste un adattamento soggettivo di empatia del singolo soggetto rispetto a stimolazioni che dal mondo arrivano. Dall'altra parte abbiamo visto che ci sono fenomeni che non sono descritti dalla nostra ragione, ma che ci spingono a reagire. E due, proviamo un attimino ad andare avanti ancora. Eccolo qua, un attimo solo. Ecco qua, siamo tornati un attimino in linea. Ah, sulla luce, non ho visto neanche le antenne muoversi veramente. Perfetto, benissimo.
Se tolgono la luce qua, questa resta accesa.
Ah, ok, grazie. Perfetto, grazie Giorgio. Bene, vediamo un attimino ancora, perché era andato via un attimo la luce e mi sono un attimino colpito. Vediamo un attimino ancora alcuni dei nostri comportamenti che sono considerati abbastanza, diciamo così, caratteristici della specie, ed è il nostro vivere normale, comprare, vendere, trafficare, commerciare, dare una cosa in cambio di un'altra, fa parte del nostro vivere come specie, vivere normale, no? Ebbene, questo vivere come specie, questo vivere normale, è una delle condizioni più basse che noi abbiamo come specie, cioè come individui. E vi do un esempio abbastanza semplice di questo, ed è tratto da un piccolo articolo del Gazzettino del 6 giugno 2005, e si intitola «Scimmie a scuola di capitalismo, reagiscono da umani». New York, scimmie a Yale a scuola di capitalismo. In un laboratorio della celebre università, un economista americano ha insegnato a 7 primati il valore del denaro. Kate Chen, 29 anni, ha usato le scimmie cappuccino, considerate fra le più intelligenti. Hanno un piccolo cervello concentrato su bisogni elementari come cibo e sesso, ha spiegato Chen al New York Times. Sfruttando questo principio, ha dato ad ogni cappuccino una moneta, un disco argentato e forato in mezzo di 2 cm di diametro. E dopo alcuni mesi le scimmie hanno capito che i dischi servivano ad acquistare il cibo desiderato. Quindi Chen ha introdotto sbalzi nei prezzi e nella ricchezza. Un ribasso del costo delle caramelle spingeva le scimmie a prenderne il più possibile, con una reazione simile a quella umana. Poste di fronte a un gioco tipo lascia o raddoppia, un tiro della monetina, le cappuccine reagivano in base alla legge economica dell'avversione alla perdita. I dati generali delle cappuccine, ha detto Chen, le rende statisticamente indistinguibili dai pescecani di Wall Street. In pratica, cos'è che noi abbiamo? Che tutto quello che è la nostra base economica non è altro che un discorso elementare di specie che è stato specializzato all'interno della moneta. Per cui non facciamoci grandi perché usiamo un'economia di dare e avere. È una cosa piccola, cioè non serve intelligenza per fare una cosa del genere. Ci arrivano anche le scimmie cappuccine, per cui non vantiamoci di avere una struttura economica estremamente elaborata, abbiamo una grandissima cazzata, sto parlando non dal punto di vista dell'economia, sto parlando una cazzata dal punto di vista della struttura, del meccanismo, dell'intelligenza che è necessaria per far funzionare quel meccanismo. Pertanto non guardiamo con ammirazione i nostri pesce-cani, appunto, di Wall Street, o anche i nostrani italiani, effettivamente hanno un'intelligenza zero. L'importante è averlo intuito per cogliere l'occasione per far fessi gli altri. Andiamo ancora avanti. E dopo, quando abbiamo messo a posto questi elementi, parleremo della meditazione. Oh, un altro elemento che piacerà. D'amore si impazzisce. Ecco le prove nel cervello, scatta l'effetto doping. Se vi leggo tutto l'articolo, qui andiamo avanti a far serata. Uno studio USA ha individuato la zona del cervello dell'infatuazione. Lì aumenta la dopamina, che modifica umore e comportamenti. Osservazione. Lo studio. Agli innamorati sono state mostrate foto dei loro amati. Uno scanner registrava le reazioni. La dopamina aumentava. La durata. Questa sorta di doping naturale tende a ridurre gli effetti, del tempo, ma non scompare mai del tutto. Il trauma. L'iperproduzione di dopamina si registra anche in misura superiore quando l'innamorato viene lasciato. La permanenza. I circuiti del cervello restano in piena efficienza anche dopo l'alterazione dei livelli di dopamina, pronti a un altro amore. Gli ormoni. Altri studi hanno accertato che negli uomini si abbassa il livello di testosterone, nelle donne avviene il contrario. La serotonina. La serotonina, che ha effetto calmante, precipita negli innamorati come in chi ha effetto da disordine ossessivo compulsivo. Nel cuore del cervello, secondo quanto accertato dai ricercatori americani, la zona del cervello dell'innamoramento è il caudate nucleus, nel cuore del cervello, leggermente spostata verso destra. La sua posizione è quasi speculare alla zona sensibile all'attrazione fisica. D'amore si impazzisce, ecco le prove nel cervello, scatta l'effetto doping. Il test su migliaia di studenti americani nei primi mesi di una relazione sentimentale. È stato accertato che l'amore è un'autentica forma di malattie, tra manie e ossessioni. In realtà, quando dal punto di vista psicologico si parla di ossessioni, si parla di manie, si parla di tutta una serie di malattie psichiche, quasi sempre vanno a interferire sempre nelle aree dell'innamoramento, cioè aree sessuali e aree di innamoramento. È solo proprio in quelle aree che avviene la distruzione psichica delle persone, la malattia mentale. William Shakespeare lo sosteneva già 4 secoli or sono, ma adesso giunge una conferma scientifica. L'innamorato pazzo non è un modo di dire, l'amore è davvero una follia, un'autentica forma di malattia, un cocktail di manie, demenza e ossessione che sconvolge il normale funzionamento del cervello, spingendoci a comportamenti irrazionali, insoliti, incomprensibili, come comporre 100 volte di seguito lo stesso numero telefonico, scoppiare a piangere per un non nulla, perdere all'improvvisamente l'appetito che visti dall'esterno possono essere scambiati per una psicosi. La prova, secondo una ricerca condotta da eminenti neurologi, si trova in una regione del cervello che agisce da termometro delle nostre passioni, dentro la quale, in presenza di un innamorato, si scatena una tempesta di dopamina, una sostanza chimica prodotta quando desideriamo e aspettiamo un qualche tipo di ricompensa emotiva. Succede agli sportivi, agli scommettitori, ai tossicodipendenti e ora lo sappiamo anche alle vittime di Cupido, che possiamo dunque chiamare, sia ben chiaro, senza intendere di offendere, dopati d'amore. Lo studio pubblicato dal Journal of Neurophysiology riferisce un esperimento condotto da specialisti di New York e del New Jersey, a cui si è sottoposto un gruppo di studenti universitari tutti nelle prime settimane dei loro mesi di love story. Attraverso migliaia di immagini del cervello ricavate con uno scanner, i ricercatori hanno stabilito che 1. L'amore romantico deriva da una regione del cervello differente da quella dell'eccitazione sessuale. 2. I termini neurologici di innamoramento è simile alla fame, alla sete e al desiderio di droga da parte di un tossico. 3. Con il passare del tempo la tempesta di dopamina gradualmente si riduce pur senza scomparire del tutto, perlomeno non scompare dopo 2 anni. Non sono disponibili dati su relazioni sentimentali più lunghe. 4. Essere lasciati dal proprio innamorato ha un effetto neurologico simile o più forte di quello provocato dalla prima scintilla d'amore. Banali verità, diranno gli innamorati, ma un conto è fidarsi di scrittori e poeti, il mio amore è come una febbre, scriveva Shakespeare, e un altro scoprire i processi chimici causati dal sentimento del cervello. La ricerca degli scienziati americani non è la prima di questo genere. Neurologi dell'Università di Pisa, guidati dalla dottoressa Donatella Marazziti, erano giunti alla stessa conclusione per una via diversa, dimostrando che l'amore fa ammattire, perché abbassa i livelli di serotonina, una sostanza con effetto di un calmante, e un altro studio svolto all'Università del College di Londra aveva rilevato che i circuiti neurali si modificano durante l'innamoramento, facendo vedere a entrambi tutto rosa, ossia celando i difetti e mancanze reciproche. A proposito, il nuovo esperimento indica tra l'altro che quando un amore finisce i circuiti neuronali restano intatti, pronti a riaccendersi in presenza di un nuovo amore. La febbre, commenterebbe il grande bardo, sale, scende e poi, con un po' di fortuna, torna a salire un'altra volta. Ve l'ho detto tutto. Questo... Cosa ci dimostra questo articolo che d'amore si impazzisce? Questo articolo ci dimostra semplicemente che siamo dei pazzi. Cioè, ogni essere umano, in fondo, è un folle. Agisce in maniera istintiva, ma non agisce in maniera istintiva perché non ha testa, ma proprio perché ha testa, cioè perché nella sua testa si verificano tutta una serie di scoppi, tutta una serie di esplosioni che lo portano a dei comportamenti, e quei comportamenti favoriscono quelle esplosioni e favoriscono quelle trasformazioni. Andiamo ancora avanti, perché ricordatevi che non si fa meditazione perché a noi ci piace meditare, ma si fa meditazione perché esiste una realtà del mondo che altrimenti ci travolge. Esiste il mondo di fuori e il mondo dentro di noi che devono essere armonizzati. Esiste un comportamento dentro di noi che risponde a dei fenomeni che giungono dall'esterno che noi non conosciamo e non sappiamo che esistano. Esiste un comportamento dentro di noi che ci porta a vere e proprie esplosioni psichico-ormonali. E noi non lo sappiamo, lo sappiamo adesso perché è stato misurato, ma i comportamenti ci sono sempre stati. Andiamo avanti ancora. Un altro fenomeno molto particolare che si lega al tempo. Studio italo-australiano spiega un fenomeno finora solo intuito. Dipende dal movimento degli occhi. L'orologio del cervello è fuori fase, rallenta la vita del 15%. Ah, cavoli. Dalla Repubblica del 20 giugno 2005. Il cervello dell'uomo perde il senso del tempo, lo dimostra una ricerca dell'Università di San Raffaele, dell'Università di Firenze e dell'Università Western di Perth, che mette in luce l'esistenza di una sorta di scollegamento che c'è fra la percezione dello scorrere del tempo e il tempo fisico. Lo studio condotto da Maria Concetta Morrone, docente di psicologia fisiologica dell'Ateneo Milanese, viene pubblicato su Nature Neuroscience, la più autorevole rivista nel campo delle neuroscienze. I ricercatori hanno compreso che ad ogni movimento dell'occhio il cervello risponde comprimendo non solo lo spazio, ma anche il tempo. In pratica, nel corso di rapidi movimenti oculari, la mente percepisce il tempo scorrere più velocemente di quanto accade in realtà. Gli studiosi sottolineano che ogni secondo i nostri occhi si muovono dalle 3 alle 4 volte per seguire i cambiamenti dell'ambiente che li circonda, e ogni volta il cervello riorganizza velocemente i collegamenti fra neurone e neurone e tra neuroni e retina. Il cervello svolge in questa situazione anche una funzione di previsione, cercando addirittura di anticipare i cambiamenti che interverranno. Effetto di questa corsa, incontro al nuovo evento, spiegano i ricercatori, è una sorta di rallentamento dell'orologio interno del cervello, tanto che si perde la percezione dell'effettivo passare del tempo. Attimi che assommati nel corso di un'intera vita possono portare anche al 10% di perdita di percezione del tempo fisico. Totale, esiste un'analogia molto affascinante fra i risultati del nostro studio e la teoria della relatività speciale di Einstein, commenta Maria Concetta Morrone. Come una velocità prossima a quella della luce, spiega, gli orologi segnano il tempo più lentamente, il cervello, per controbilanciare il rapido spostamento delle immagini del mondo, vede le distanze relative compresse mentre il suo orologio interno rallenta. Lo studio si basa su un semplice test visivo. I soggetti erano invitati a fissare un punto su uno schermo a due bande nere. Apparivano in rapida successione con un intervallo di 10 millisecondi sul suo margine superiore e inferiore. Il test era poi ripetuto chiedendo ai partecipanti di fissare nuovamente i punti sullo schermo. Il punto all'improvviso scompariva, per riapparire spostato rispetto al precedente, alla precedente posizione di circa 15 gradi. Immediatamente dopo le due bande venivano visualizzate al margine inferiore e superiore dello schermo, prima l'una e poi l'altra, sempre con un intervallo di 10 millisecondi. Ai soggetti veniva quindi chiesto se avessero notato delle differenze della durata dell'intervallo di tempo che separava la comparsa delle due bande nei due test. Quasi la totalità di loro affermava che la successione del secondo caso era nettamente più rapida, dimostrando quindi come si verificasse ogni volta una distorsione nel modo di percepire il tempo. Cosa ci dice questo? Ci dice che la nostra percezione di spazio e di tempo è assolutamente soggettiva. Ma se la nostra percezione di spazio e di tempo è soggettiva, variando la nostra soggettività, possiamo percepire il tempo in maniera diversa e lo spazio in maniera diversa. Se noi percepiamo il tempo in maniera diversa e lo spazio in maniera diversa, significa anche che possiamo vivere il tempo in maniera soggettivamente il tempo in maniera diversa e lo spazio in maniera diversa. Allora, se ciò può avvenire, noi dobbiamo stabilire che cosa ci conviene, che cosa ci è utile, come ci è utile comprimere spazio e tempo. Cosa è utile per noi? Allora, abbiamo visto con questa serie di articoli un quadro generale della realtà che ci circonda, che è diversa da quello che normalmente ci viene detto e da quello che normalmente ci viene descritto. Questo è il motivo per cui noi, per ritornare nella natura, dobbiamo mettere in atto tre tecniche. Una è la meditazione, un'altra è la contemplazione e un'altra è l'ascolto delle correnti vegetative. E cominciamo dalla meditazione. Tutti questi articoli sono stati tutti ritagliati nel tempo, raccolti sempre all'interno della rassegna stampa che faccio. Già avete sentito nella trasmissione precedente, io ne ho circa 400 di questi articoli. Cioè, da quando ho cominciato a scrivere il crogiolo dello stregone, ho cominciato a scriverlo per le trasmissioni di questa radio nel 1997, praticamente quando sono passati circa 8 anni, subito dopo l'inizio, diciamo così, della trasmissione, non molto dopo. Da allora, grazie alle scoperte scientifiche, grazie ai nuovi tipi di analisi del cervello, diciamo così, i dati che sono arrivati sono sempre stati maggiori. Cioè, prima avevo a disposizione dei dati di inchieste sociologiche, avevo dei dati di studi, di esperimenti anche di laboratorio, ma erano abbastanza vaghi. Negli ultimi 10 anni sono arrivati praticamente gli studi dell'organizzazione cerebrale, l'organizzazione neuronale, l'organizzazione sinapsica, che hanno non solo confermato tutto quello che era stato ipotizzato all'interno del crogiolo dello stregone, ma sono state fornite talmente tante cose che ormai il crogiolo dello stregone sta diventando un punto centrale anche a livello psicologico, anche a livello della psicologia fondamentale. Cioè, praticamente anche a livello nazionale il crogiolo dello stregone sta assumendo una forma centrale. se lo so, ci vorranno un pochi di anni perché venga acquisito, però tutte le modificazioni che sono state fatte, cioè tutti i chiarimenti che sono stati apportati all'interno del Crogiolo dello Stregone, che fra le altre cose vi ricordo che il Crogiolo dello Stregone è legato a un testo del 1990 del libro dell'Anticristo. Nel 1990 sul libro dell'Anticristo, vi ricordo che il libro dell'Anticristo è stato depositato in SIAE proprio per garantirne l'autenticità e l'originalità del testo, non tanto per depositare i diritti, è stato depositato per garantire l'autenticità del testo. Nel 1990 col testo sull'attenzione già si delineavano quelli che erano gli elementi che entravano a far parte nel Crogiolo dello Stregone. Per cui era dal 1990 la prima elaborazione fondamentale. Nel 1997 per Radio Gamma 5 ho elaborato la prima struttura del Crogiolo dello Stregone, che da allora è diventato un punto centrale e è stato via via elaborato successivamente proprio per renderlo più funzionale a quelle che sono le esigenze delle persone. E il testo della meditazione appartiene appunto a questi tre elementi: meditazione, contemplazione e correnti vegetative. La meditazione è la tecnica mediante la quale l'essere umano mette ordine nella propria ragione. L'essere umano agisce nella ragione, dunque deve mettere ordine nella ragione. Meditare significa prendere un elemento della ragione, lo si estrae dall'insieme della ragione, lo si considera come un fenomeno a sé stante, lo si colloca nel proprio mondo, vi si trasferiscono sopra di esso le nostre emozioni, cioè vivere l'elemento pensato con trasporto psichico, lo si verifica e lo si ricolloca nella ragione dopo che lo abbiamo vissuto, attraversato e verificato. La ragione si impone sull'individuo a mano che l'individuo cresce. Si nasce come volontà, si costruisce la ragione, si pratica il mondo giustificando tale pratica attraverso la ragione. Il mezzo attraverso il quale viviamo la ragione si impadronisce dell'individuo. La ragione impone all'individuo se stessa. La ragione costruisce nell'espressione psichica del pensato un labirinto di parole nel quale far girare a vuoto emozioni, bisogni, desideri e tensioni. Nel labirinto della ragione, emozioni, desideri, bisogni e tensioni si esprimono solo dopo essere descritti attraverso le parole, solo dopo che sono stati vestiti di forma, descrizione e giustificazione. La ragione costringe l'individuo a giustificare i propri atti. E questo è l'introduzione che facciamo su che cos'è la ragione. Attenzione, stiamo parlando della ragione come metodo dell'individuo di spiegare a se stesso, cioè quello che io vi sto parlando qui per radio lo sto facendo usando la ragione, cioè non sto parlando della ragione intesa come la intendevano gli illuministi in contrapposizione al buio dell'oscurantismo. Il buio dell'oscurantismo cosa dice? Dice: tutto ciò che succede è prodotto del male, tutto ciò che succede è voluto da Dio, cioè non devi spiegare il perché delle cose, esiste Dio e esiste il male, Dio e il male sono la spiegazione delle cose. Gli illuministi dicono al tempo: Dio e il male è roba vostra. Noi cerchiamo il perché delle cose, cioè le cose hanno una ragione di essere, sono espresse da qualcosa. Pertanto, dicono gli illuministi, è la ragione che deve condurre le nostre azioni e noi dobbiamo spiegare il mondo. Non è Dio e il male dell'oscurantismo medievale per cui si ammazzava la gente. Questo è la ragione deve spiegare le cose, deve capire il meccanismo delle cose. La ragione, quando arriva all'interno dell'individuo, tenta di spiegare all'individuo, ma anche Dio e il male sono oggetti della ragione, cioè fanno parte del parlato della ragione. E la ragione può spiegare le cose attraverso Dio e il male. È chiaro che noi riferiamo il Dio e il male all'interno dell'oscurantismo, perché è un non spiegare le cose. E la ragione non spiega le cose quando la ragione si chiude su se stessa. Ma noi la ragione dobbiamo ampliarla, dobbiamo far sì che sia una ragione ricca, dobbiamo dargli informazioni, dobbiamo dargli scienza, dobbiamo dargli conoscenza, dobbiamo dargli tutte quelle cose che servono alla ragione per riuscire a capire e a spiegare il mondo. Allora abbiamo un'altra operazione da fare. La ragione tende ad impossessarsi dell'individuo. La ragione dice: tutte le cose che ti succedono, tutto quello che tu esprimi nei confronti del mondo, tutto ciò che dal mondo ti giunge, io lo descrivo. In realtà non è vero. La ragione non descrive tutte le cose che dal mondo ci giungono, e la ragione non descrive tutte le cose alle quali noi rispondiamo con le nostre azioni, con le nostre tensioni, con i nostri bisogni. La ragione è limitata in questo. La scienza può ampliarla, cioè il lavoro scientifico, il lavoro di ricerca del perché delle cose, dei meccanismi, possono ampliare la ragione, ma la ragione resta sempre limitata, resta sempre un'isola di descrizione in un immenso mare che non si può descrivere. Allora io devo avere due atteggiamenti nei confronti della ragione. Uno è avere una ragione forte, cioè avere una ragione capace di spiegare il più possibile, capace di capire il perché delle cose, capace di comunicare agli altri. Per cui devo avere una ragione molto forte. Nello stesso tempo, io, soggetto, devo prendere il controllo sulla mia ragione. Cioè devo far sì di far capire alla mia ragione che la ragione è uno strumento mio. Cioè io uso la ragione per comunicare, per descrivere, per capire la descrizione del mondo. Ma sono io il padrone della ragione, non la ragione padrone di me. Cioè io non devo essere obbediente ed ossequiente alla ragione, ma è la ragione che deve essere un mio strumento d'uso nella vita. Pertanto, cosa devo fare? Devo distruggere quelli che sono i fantasmi della ragione. La ragione ha dei confini, e la ragione odia che quei confini vengano spezzati, e ci mette a guardia dei fantasmi, ci mette a guardia Dio, i santi, le paure, le fobie, l'incapacità dell'uomo di affrontare lo sconosciuto. Ci mette dei guardiani feroci e i suoi limiti, e io questi guardiani li devo distruggere e devo spezzare questi limiti della ragione. Nello stesso tempo devo avere autodisciplina sufficiente per far sì che la ragione non mi domini, specialmente non mi domini con i suoi fantasmi. Mi obblighi sì a usarla per trasmettere, per parlare, per discutere, per spiegare, ma non domini il mio modo di essere. Il soggetto deve diventare padrone della sua ragione, deve costringere la ragione a comprendere che lei è parte di un insieme e non è la padrona dell'insieme. E questo è uno dei più grossi successi che può raggiungere l'apprendista stregone. E quando li raggiunge l'apprendista stregone? Quando fa tacere la ragione. Quando fa tacere la ragione e riesce a far emergere l'intuizione, se stesso, le forze che ha dentro, l'intelligenza che è sempre assopita e nascosta, e riesce a capire che il mondo è fatto di tutta una serie di cose estremamente complesse, e quelle cose complesse lo attraversano, e con quelle cose complesse entra in armonia, a quelle cose complesse dà delle risposte emotive che avvengono mediante azione. È il discorso sulla volontà che vi ho già fatto. Allora, la meditazione ha questo scopo, ha lo scopo di rallentare la ragione. E per rallentare la ragione possiamo usare un simbolismo antico, un simbolo che secondo me è importante da introdurre nella meditazione, ed è il simbolo cretese del labirinto. La ragione in realtà è un labirinto. È un labirinto che cerca di tenere prigioniere quelle che sono le forze della vita, i titani, le forze primordiali, mediante la parola, mediante il parlare su se stessi. E il parlare su se stessi imprigiona le nostre tensioni. e noi non sappiamo spiegare perché abbiamo quelle tensioni, perché abbiamo quei bisogni. E la ragione costruisce quel labirinto. Ma noi vogliamo spezzarlo quel labirinto. Il labirinto della ragione lo vogliamo spaccare. E come facciamo per spaccare il labirinto della ragione? Mettiamo la ragione sotto processo. La ragione sotto processo è quando noi prendiamo un elemento della ragione, Dio per esempio, il Dio creatore è un elemento della ragione. Lo estrarriamo dall'insieme della ragione, cioè lo tiriamo fuori da tutte le giustificazioni che nel corso della filosofia ne ha fatto del Dio creatore, lo consideriamo come fenomeno a sé stante, come oggetto in sé, lo collochiamo nel nostro mondo e guardiamo cosa significa il Dio creatore nel nostro mondo, vi trasferiamo sopra le nostre emozioni e vediamo quanti danni e quanti disastri ha combinato, lo verifichiamo, verifichiamo da dove esce e lo ricollochiamo dove l'abbiamo preso dopo che lo abbiamo attraversato. Ecco che il Dio creatore diventa esattamente ciò che la Bibbia ha scritto, un criminale che andrebbe processato. Pertanto, tutta quella che è il nostro impeto emotivo rispetto al Dio creatore, nella ragione viene distrutto. Ma viene distrutto non solo nella ragione, ma nella nostra struttura emotiva che sulla ragione lo proiettava. E sulla meditazione ci fermiamo qui, in questo momento, e andremo avanti il prossimo giovedì, la trasmissione serale, a continuare a parlare della meditazione. Vi assicuro che continuerò a parlare della meditazione, anche perché devo andare avanti col sito. Bene, visto che abbiamo ancora qualche minuto, vi ricordo che sono state già stabilite le date per il rito che teniamo ad agosto, la Devotio sull'altopiano di Asiago, e il rito sull'equinozio d'autunno che teniamo presso il Bosco Sacro di Jesolo. Pertanto, per quanto riguarda la partecipazione alla Devotio, vi invito a prendere contatti con le persone della Federazione Pagana che conoscete per partecipare al rito. E per quanto riguarda invece il rito dell'equinozio d'autunno, mi sembra che abbiamo stabilito, vediamo un attimino, il giorno, mi sembra il 24, vediamo un attimo se riesco a trovarlo velocemente, eccolo qua, sì, è sabato 24 settembre, ci troviamo presso il Bosco Sacro di Jesolo. Una cosetta, ringrazio innanzitutto la Susanna che mi ha mandato dei pezzi stampa e che mi ha mandato anche una cartolina. So che sono in ritardo a salutarti, ma purtroppo ho la testa che in mille altre parti. Intanto grazie alla cartolina e grazie per quello che mi hai mandato. Per quanto riguarda poi un'altra cosetta, un amico è arrivato oggi e mi ha portato 20 DVD relativi al rito del solstizio d'estate. Pertanto il rito del solstizio d'estate ci sono 35 minuti, mi sembra, 40 minuti di filmato sul rito del solstizio d'estate. Fate un po' voi, è la prima volta, diciamo così, abbiamo un filmato del rito così complesso e vi do appuntamento per giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Io chiudo qui la trasmissione, so che sono un paio di minuti prima, ma purtroppo è arrivata l'ora di andare. Ciao a tutti, a risentirci giovedì prossimo. Ciao.